Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronolone presenta Eugenio Onegin di Alexander Pushkin.
Che fanno le vicine? Che fa Tatiana? E la tua Olga, così vivace?
Versami ancora mezzo bicchiere. No, 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 ecco, basta, basta, caro. Beh, tutta la famiglia sta bene, eh? M'ha pregato di salutarti. Ah, mio caro. Ma come si sono fatte più belle le spalle di Olga e l'anima. Andremo da loro una volta o l'altra. Te ne saranno grate. Ma giudica tu stesso, amico. Sei andato a trovarle solo due volte e poi non ti sei fatto più vedere. Ah, ma che sciocco che sono! Ti hanno invitato per la prossima settimana.
Io?
Sì. Sabato si festeggerà l'onomastico di Tatiana. Olga e la madre mi hanno pregato di invitarti e non c'è motivo perché tu non accetti.
Ma ci sarà una gran folla, eh? E marmaglia di ogni genere.
Nessuno, te lo garantisco. Ma chi vuoi che ci sia? Solo la loro famiglia. Andiamo. Ti prego. Allora.
D'accordo.
Come sei gentile.
Quell'anno l'autunno fu assai lungo. La natura attese l'inverno e la neve cadde solo la notte del 3 gennaio. Il mattino dopo, Tatiana si svegliò per tempo e dalla finestra vide il cortile tutto bianco. E così le aiuole, i tetti e la palizzata. Vide i sottili arabeschi sui vetri e gli alberi inargentati. Vide le gazze allegre in cortile e le colline, soffici, ricoperte del tappeto scintillante dell'inverno. Intorno tutto era nitido e candido. Tatiana, senza sapere lei stessa perché, amava l'inverno russo per la sua fredda bellezza. Per la brina scintillante al sole in un giorno di gelo, per la slitta, per lo splendore delle rosate nevi nella tarda aurora, per il buio misterioso delle sere dell'Epifania. Secondo l'antico costume, quelle sere si festeggiavano in casa. Da tutta la fattoria le serve venivano a predire la sorte alle signorine e a raccontare loro d'un marito ufficiale e di campagne militari. E Tatiana credeva alle favole dei tempi antichi. Le favole del popolo semplice. Credeva ai sogni, al destino predetto dalle carte, alle profezie della luna. La turbavano i segni. Ogni oggetto, misteriosamente, le preannunciava qualcosa e i presentimenti le opprimevano il petto. Ora erano le moine d'un gatto che, accovacciato sulla stufa, faceva le fusa e si lavava il musino con la zampetta, segno infallibile dell'arrivo di ospiti. Se vedeva all'improvviso l'aspetto bicorne della luna sinistra nel cielo, subito tremava, impallidiva. Quando una stella cadente volava per la tenebra celeste e poi svaniva, Tania, turbata, s'affrettava a mormorarle il desiderio germogliato nel cuore in fretta, mentre ancora scorreva la stella. O se le accadeva in qualche posto di incontrare un monaco nero, o se una lepre veloce nel fuggire tra i campi le attraversava la strada, stava immota per la paura, piena d'amari presentimenti, in attesa d'una disgrazia. Ma che volete? Proprio nello spavento, Tatiana avvertiva come un fascino misterioso. Perché così ci ha creati la natura, incline alle contraddizioni. Oramai si era alle feste. Che gioia! La gioventù spensierata, che di nulla prova rimpianto e che ha davanti a sé l'orizzonte luminoso e sconfinato della vita. La gioventù si fa dire le sorti, ma anche la vecchiaia occhialuta, cui è vicina la pietra del sepolcro e tutto ha perduto, senza ritorno, si fa pure predire il futuro. La speranza mente per lei, con un suo balbettio puerile. La notte è di gelo, tutto il cielo è sereno. Armonioso e placido scorre lo sciame divino delle stelle celesti. Tatiana esce nel grande cortile col suo vestitino aperto e rivolge uno specchio alla luna. Ma nell'oscuro specchio trema sola la triste luna. Ascolta. La neve scricchiola. Un viandante. Ma ecco l'aurora con mano di porpora condurre il sole dalle valli del mattino e portare il lieto giorno dell'onomastico. La casa dei Larin si riempie di ospiti fin dalle prime ore. In vettura, in calesse, in slitta sono giunte al completo le famiglie dei vicini. In anticamera c'è confusione, folla. In salotto tanta gente nuova. Quante novità! Ci sarà la banda del reggimento. Il colonnello in persona l'ha mandata. Che felicità! Ci sarà il ballo! Le ragazze si mettono già a saltare. Ma il pranzo è servito. A coppie, dandosi il braccio, vanno a tavola. Le signorine si stringono intorno a Tatiana. I signori stanno di fronte. Fanno il segno della croce, mormorano tutti insieme, si siedono a tavola. Per un momento tutti i discorsi tacciono. Le bocche masticano. Da tutte le parti si sente rumore di piatti e di stoviglie, il suono dei cristalli. Ma poco a poco gli ospiti sollevano di nuovo un frastuono generale. Nessuno ascolta. Tutti gridano, ridono, discutono e pigolano. All'improvviso la porta si spalanca. Entra Lienski. E con lui Onegin. Gli ospiti si stringono, ciascuno tira a sé in fretta le proprie posate, le sedie, chiamano i due amici e li fanno sedere. Proprio di fronte a Tania. Più pallida della luna mattutina, più trepida d'una cerva inseguita, non alza neppure gli occhi annebbiati. Brucia tempestoso in lei il fuoco della passione. Soffoca. Si sente male. Non ode nemmeno il saluto dei due amici. Già le lacrime vogliono scivolarle dagli occhi. La poverina si sente già svenire, ma la volontà e la ragione riescono a vincere. Dice due parole confuse sottovoce e siede a tavola. Da tanto tempo Eugenio non sopporta più le scene tragico-isteriche o gli svenimenti, le lacrime delle ragazze. Ne aveva sopportati fin troppi. Da stravagante qual era, già si era irritato d'essere venuto a quella festa provinciale. Poi, accorgendosi dell'impeto fremente della languida Tania, aggrottò gli occhi dalla stizza, si incupì. E arrabbiatissimo giurò di vendicarsi per bene contro Lienski. Così, pregustando il trionfo, si mette a disegnare con la fantasia la caricatura di tutti gli ospiti. Non fu solo Eugenio, si intende, ad accorgersi del turbamento di Tania. Ma proprio allora un succulento pasticcio, purtroppo un po' salato, divenne l'oggetto degli sguardi e dei giudizi di tutti. Poi fu la volta d'una bottiglia ben sigillata, fra l'arrosto e il blanc-manger. Già portano lo spumante, cui segue una schiera di calici alti e sottili. L'umido turacciolo schiocca liberando la bottiglia, il vino sibila e frizza. Tatiana è più morta che viva. Un ospite si rivolge a lei con un foglietto e si mette a cantare, stonato. Grida di gioia, applausi, lo salutano. La fanciulla è costretta a ringraziare il cantore. Il poeta, grande sì, ma modesto, per primo beve alla sua salute. E le porge la poesia. Poi vengono i saluti, gli auguri. Tatiana ringrazia tutti. Quando tocca ad Eugenio, la languida cera della Vergine, il suo turbamento, la sua stanchezza, suscitano nell'anima di lui un po' di compassione. E in silenzio le si inchina, e come una strana tenerezza si avverta nel suo sguardo. Forse era veramente commosso. Oppure voleva solo scherzare, involontariamente o no. Ma il suo sguardo esprimeva tenerezza e il cuore di Tania parve rivivere. Con gran rumore le seggiole vengono spostate. La folla invade il salotto. Monotono e folle come il vortice della vita giovanile, turbina il vortice chiassoso del valzer. Alle coppie veloci succedono le coppie. Onegin, sorridendo in segreto, s'appresta al momento della vendetta e si avvicina ad Olga. veloce, volteggia con lei intorno agli ospiti. Poi la fa sedere e le parla di tante cose. 2 minuti dopo riprendono il valzer. Tutti sono stupefatti e lo stesso Liensky non crede ai suoi occhi. Incomincia la mazurka. Una volta, quando il frastuono della mazurka rintronava nell'enorme sala, tutto tremava. Sotto i tacchi scricchiolava il parquet, traballavano e tintinnavano le finestre. Ora non è più così. Anche noi, come le signore, scivoliamo sul pavimento lucidato. Ma nelle città di provincia, nei villaggi, la mazurka ha mantenuto la sua primitiva bellezza. I salti, i tacchi, i baffi, tutto come prima. La moda veloce, tiranna nostra e guaio dei russi più moderni, non è ancora riuscita a cambiarli. Bujanov, il cugino, ha accompagnato Olga e Tatiana dal nostro eroe. E Onegin, lestamente, se n'è andato con Olga. La guida nel ballo, volteggia, noncurante. Si china verso di lei, le mormora teneramente qualche madrigale. Le stringe la mano e di più avvampa il rossore sul volto della fanciulla lusingata. E il mio Liensky vede tutto. Brucia, è fuori di sé. Nell'indignazione gelosa aspetta fremendo la fine della mazurka e al ballo cotillon la chiama. Ma Olga non può. Non può. E perché? Perché ha dato la sua parola a Onegin. Oddio. Che cosa sente? Ha potuto... Ma è possibile questo? È appena uscita dalle fasce e già fa la civetta. Ah, ragazzina leggera. Già la scaltrezza la guida, già preso a tradire. Liensky non è capace di sopportare il colpo. Maledice i vizi delle donne. Esce, chiede un cavallo e via, al galoppo. Un paio di pistole. 2 pallottole, non c'è altro da fare. Decideranno il suo destino. Onegin notò che Vladimiro era scomparso. E fu di nuovo ripreso dalla noia. Sedette vicino ad Olga e si immerse nelle meditazioni felice della compiuta vendetta. E anche Olga sbadigliava cercando Liensky con gli occhi. Il ballo cotillon non finiva mai. Lo opprimeva come un sogno greve. Finalmente si va a cena. Fanno i letti. Per gli ospiti si appresta un dormitorio dall'anticamera fino alla stanza delle ancelle. Tutti hanno bisogno d'un sonno tranquillo. Soltanto il mio Onegin se n'è andato a dormire a casa. Sola e triste, presso la finestra illuminata dal raggio di Diana, la povera Tatiana non dorme e fissa il campo scuro.
Morirò, ma la morte che mi viene da lui mi è cara. Non mi lagnerò. Perché lagnarsi? Egli non mi può dare la felicità.
Ma un nuovo personaggio ci chiama. A 5 verste da Krasnogorje, il villaggio di Liensky, vive e sta sano ancora oggi, nella sua filosofica solitudine, un certo Zariecki, un tempo noto attaccabrighe, capo di buontemponi, tribuno d'osteria, semplice, buono, amico fidato, possidente, pacifico, persino uomo onesto. Era capace di discutere brillantemente, di rispondere con acutezza e da balordo, di tacere per opportunità e, sempre per opportunità, di litigare, di far litigare gli amici e spingerli fino al duello. Oppure li costringeva alla riconciliazione per poi poter pranzare in 3 e quindi sparlarne in segreto con frizzi allegri e con bugie. Non era uno stupido e il mio Eugenio, pur non stimandone il cuore, ne apprezzava lo spirito nei giudizi e il buon senso in tutti gli argomenti. Lo incontrava con piacere e quel mattino, vedendolo, non ne fu per nulla stupito. Ma quello, dopo il primo saluto, interruppe il discorso che si era cominciato e con un sorriso tese a Onegin il biglietto di Liensky. Onegin si avvicinò alla finestra e tra di sé lo lesse. Era una sfida, un cartello elegante, nobile, breve. Con fredda precisione Liensky sfidava a duello l'amico. Il primo impeto di Onegin fu di rivolgersi a chi gli portava quel messaggio e senza parole di troppo gli disse:
«Sempre pronto».
Zariecki si alzò senza spiegazioni. Non voleva restare di più avendo a casa molti impegni e uscì subito. Ma Eugenio, quando fu solo con la sua anima, si sentì assai scontento di sé. E ha ragione. Al severo esame del tribunale della sua coscienza, egli si accusò di molte colpe. Prima di tutto aveva torto per aver scherzato la sera prima con tanta leggerezza su un amore timido e tenero. In secondo luogo, al poeta era lecito anche fare delle sciocchezze. A 18 anni la cosa si poteva perdonare. Ma Eugenio, che l'amava di tutto cuore, avrebbe dovuto dimostrarsi un uomo d'onore, intelligente e non così gonfio di pregiudizi come un ragazzo focoso e violento. Avrebbe potuto esprimere i suoi sentimenti, non arricciare il pelo come una bestia. Doveva disarmare quel giovane. Ma ora è tardi. E il momento è passato. Agitato da odio impaziente, il poeta, a casa, attende la risposta. Ed ecco il vicino ampolloso che gliela porta con aria solenne. Immaginate ora che gioia per il geloso. Aveva temuto che quel birbante rispondesse scherzando e con un pretesto sottraesse il petto al tiro della pistola. Ora i dubbi sono risolti. L'indomani si recheranno al mulino, alzeranno il grilletto l'uno contro l'altro, mireranno alla coscia o alla tempia. L'impetuoso Lienski voleva, per fermo, odiare quella civetta e non vederla prima dell'incontro. Scrutava il sole, l'orologio. Alfine agitò la mano e si precipitò dalle vicine. Riteneva che Olga restasse confusa, smarrita al suo arrivo. E invece, niente. Come sempre, Olga, dalla gradinata, corse incontro al povero poeta. Ed era simile alla speranza, lieve, sciolta, fiduciosa, allegra. Come sempre era stata. A Lienski si confusero tutte le idee. Silenzioso, si abbandonò alla tristezza. Gelosia e rabbia svanirono di fronte ad uno sguardo così luminoso, ad una semplicità così tenera, un'anima così vivace. Con dolce commozione egli la guarda e sente di essere ancora amato. Nell'angoscia del pentimento è già pronto a chiedere il perdono, palpita, non trova le parole, è felice e quasi guarito. Lienski rimase distratto per tutta la sera. Ora silenzioso, ora gaio. E così sempre il beniamino della musa. Toccava il clavicembalo con le ciglia aggrottate o sussurrava con lo sguardo fisso su Olga:
«Non sono forse felice?»
Ormai è tardi ed è tempo d'andare. Traboccante d'amarezza, il cuore gli si strinse. Sembrò spezzarsi quando salutò la fanciulla. Olga lo guarda in volto. «Che avete?»
«Così.»
Ed è già sulla scaletta. Giunto a casa, esaminò le pistole, poi le rimise di nuovo nella cassetta. Si svestì e al lume di candela aprì Schiller. Alfine, prima dell'alba, piegando la stanca testa sulla parola «ideale» all'ora di moda, Lienski lentamente si addormentò. Ma si è appena abbandonato all'incanto del sonno che il vicino entra nella stanza silenziosa e lo sveglia con le parole «Alzati, è l'ora, sono le 6. Onegin forse già ci aspetta». Si sbagliava. In quel momento Eugenio era ancora immerso nel sonno più profondo. Già le ombre notturne si fanno rade e il gallo saluta la stella del mattino. Onegin dorme, dorme profondamente. Già si volge alto il sole e una tormenta di neve turbina. Ma Eugenio ancora non ha lasciato il suo letto. Ancora su di lui vola il sonno. Ecco, finalmente si è svegliato. E scosta i lembi delle cortine. Guarda e vede che già da tempo è ora d'uscire. In fretta suona. Guillot, il servo francese, accorre. Gli porta la vestaglia, le pantofole, gli dà la biancheria. Onegin in fretta si veste, ordina al servo di prepararsi ed accompagnarlo, prendendo con sé la cassetta delle armi. È pronta la slitta più veloce. Si è seduto, corre verso il mulino in gran fretta. Eccoli già arrivati. Comanda al servo di seguirlo con le fatali canne di Lepage e di condurre i cavalli in un campo, sotto due querce. Appoggiato all'argine, Liensky attende da parecchio tempo, impaziente. Intanto Zariecki, tecnico campagnolo, criticava la macina. Onegin giunge e fa le scuse. «Ma dov'è il vostro secondo?» chiese Zariecki stupefatto. Egli, difatti, classico e pedante qual era, amava che i duelli si facessero con metodo, e in ciò era un sentimentale. Non ammetteva che un uomo cadesse così alla bella e meglio. Doveva morire a severa regola d'arte, secondo tutte le tradizioni dell'antichità, il che noi dobbiamo lodare in lui.
«Il mio secondo?»
chiese Eugenio.
«Eccolo, il mio amico Messie Ghio. E non prevedo obiezioni a che costui mi rappresenti, benché sconosciuto. È però un uomo affatto onesto».
Zariecki si morsicò il labbro. Onegin chiese a Liensky:
«Cominciamo?»
«D'accordo. Cominciamo»,
disse Vladimiro. E andarono dietro il mulino. Mentre più lontano il nostro Zariecki e l'uomo onesto iniziarono un'importante discussione, i due nemici se ne stanno ritti, con lo sguardo chino. Nemici. È forse da tanto che la brama di sangue li ha separati. Da tanto essi non dividono più le ore dell'ozio, la tavola, i pensieri, le opere, l'amicizia. Non potrebbero ridere mentre la loro mano non ancora si è fatta rossa di sangue. Non potrebbero lasciarsi con amicizia. Zariecki, con precisione assoluta, ha misurato 32 passi. Ha fatto scostare i due amici, ciascuno ad un'estremità. E ciascuno ha impugnato la sua pistola. Ora avvicinatevi. Con sangue freddo i due nemici non mirano ancora, con incedere fermo, calmo, eguale. Hanno compiuto 4 passi in avanti. Eugenio, continuando ad avanzare, comincia per primo ad alzare il braccio, con calma. Altri 5 passi. E Liensky socchiude l'occhio sinistro e prende la mira. Ma Onegin ha già sparato. L'ora fatale è rintoccata. Il poeta, silenziosamente, lascia sfuggire la sua arma. Lento, appoggia la mano sul petto. E cade. Lo sguardo annebbiato rispecchia la morte, non la sofferenza. Così, lentamente, per la china dei monti, scivola una lastra di neve, scintillando il sole. Preso da un subitaneo senso di gelo, Onegin corre dal suo giovane amico, lo guarda, lo chiama. È inutile. Non esiste più. Con la pistola ancora stretta in pugno, Eugenio guarda Liensky. Ucciso. Terrorizzato da questa spaventosa esclamazione, Onegin si scosta tremando, chiama gente. Zariecki, con cautela, depone sulla slitta il corpo divenuto di ghiaccio e trasporta a casa quel tesoro terribile. I cavalli fiutano il morto e sbuffano e si agitano, bagnando di bianca schiuma il morso d'acciaio. Sono volati via, come frecce.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone ha presentato Eugenio Onegin di Alexander Pushkin, con le voci di Adriano Evangelisti, Onegin, Cristina Del Sordo, Tatiana, Stefano Onofri, Liensky. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.